Interessante la riflessione sull'impatto di Internet sui trasporti, che può essere, diciamo, potenzialmente naturalmente di riduzione della domanda di trasporto. Pensiamo anche al telelavoro o appunto all'accesso online ai servizi piuttosto che muoversi per farlo. Però vediamo dai dati di Confetra, e qui passiamo a Marco Marcucci, presidente di Confetra, che ad esempio il boom degli acquisti online ha portato un aumento di traffico di trasporto tramite corriere. Quindi nei dati di Confetra c'è uno dei dati che cresce di più l'anno scorso, è il trasporto tramite corrieri spedizionieri per alimentare gli acquisti online. Comunque, diciamo, Marcucci è, diciamo, naturalmente tra i più esperti dei nostri relatori di trasporti, presidente dell'Associazione delle Imprese di Trasporto. Chiedo anche a lui una valutazione sulle politiche del Ministero, del Governo. Una delle cose che non ho citato è la riforma dei porti, che sta arrivando alla definizione finale del decreto legislativo, dove c'è è stato molto complesso la razionalizzazione e la riduzione delle autorità portuali, e il tema anche della semplificazione delle procedure doganali, perché spesso si parla di grandi infrastrutture per velocizzare i trasporti e poi magari le merci arrivano nei porti e ci stanno molti più giorni in più rispetto ad altri porti europei, e quindi questo è importante, semplificare le procedure. I trasporti stanno riprendendo, gli ultimi dati vostri sono di un aumento generalizzato, seppur limitato rispetto ai cali avuti negli anni della crisi, della domanda di trasporto in Italia. Il dato che colpisce però è che con la crisi lo squilibrio modale, diciamo, nel senso che le merci vanno in gran parte su gomma e poco su ferro, si è ancora di più accentuato. Cioè il trasporto su ferro dagli anni della crisi del 2007 ha perso il 40%, mentre le altre modalità si stanno riprendendo, strada e aereo, eccetera. E quindi le chiedo anche, ma è inevitabile che in Italia vada a finire così, che comunque il trasporto su ferro non si riesce a migliorare nonostante tutte gli obiettivi e le politiche in questo senso? Prego, 10 minuti e poi lasciamo spazio al Ministro.
Ma io me la caverò brevemente sulla questione connettere fisicamente, che lei ha così descritto, e sarei affezionato invece in parallelo discutere di connettere digitalmente. La ragione è banale. Le attività che il Ministro e i suoi collaboratori hanno messo in pista con lo scopo di riportare l'Italia ad essere un player nel mercato unico europeo sono working in progress, noi le apprezziamo. L'impegno che il 2 di febbraio il Ministero ha assunto per il rilancio delle ferrovie, in parallelo lo stanziamento a favore del mare bonus e del ferro bonus, in parallelo la modifica della governance delle autorità portuali e così via di seguito, ci danno a ben sperare. Quindi noi sottoscriviamo questo programma, che non sarà perfetto, ma dopo 10 anni di conversazioni mentre gli altri facevano, noi discutevamo, per cui dum saguntur e così via di seguito. Secondo noi è un working in progress che ha anche la caratteristica di essere trasparente nei ruoli, il decisore, gli stakeholders, c'è confronto ma non c'è commistione. Mi piace usare questi ormai 9 minuti per seguire la porta che ha aperto Alessio Gramolati, e cioè quando anche fisicamente le cose fossero perfette, se non lo saranno anche dal punto di vista digitale, avremo fatto poco. 2 esperienze. 4 anni fa io ero amministratore delegato del gruppo Consip, che notoriamente è il maggior gruppo nazionale del settore terminalistico portuale, e ebbi occasione di confrontarmi a Gioia Tauro con il fatto che non era possibile la normale velocità di trasmissione dei dati. Giovedì, venerdì e sabato scorso ero a Trapani nella mia nuova veste di presidente di Confetra e, come dire, non sono riuscito a comunicare per 3 giorni dopo 4 anni. Quindi credo che in parallelo alle cose che stanno facendo, che il Ministero sta facendo e che io auspico si concludano al più presto, dobbiamo cominciare a discutere di un settore come quello che rappresento, che è stimato 75 miliardi di euro all'anno, coinvolge 100.000 imprese, 20 miliardi di questo fatturato riguardano 2.000 imprese che non sono di trasporto, sono di spedizione, quella che io amo definire l'intelligenza logistica, perché lei per portare questa bottiglietta da Roma a Timbuktu ha bisogno della vezione, il treno piuttosto che l'aereo, ma soprattutto ha bisogno di connettere, di integrare questi fattori. Per motivi che credo siano ovvi a tutti, le aziende del settore, dal terminalista portuale allo spedizioniere, al doganalista, al trasportatore, hanno dovuto efficientare i propri processi, contando su un gap infrastrutturale notevole, ma non così drammatico come si è voluto, semmai la dispersione che è drammatica. Ma su questo, ho detto prima, c'è un working in progress. Le aziende del settore hanno dovuto fare i conti con i loro interfacce internazionali e quindi procedere ad efficientamenti, prima informatici, poi telematici ed oggi digitali. Credo che sia intuitivo per una platea che non è di soli portuali, vedo Ernest Young con il quale abbiamo, che il terminalista portuale, in particolare quello dei contenitori, il terminalista aeroportuale, lo spedizioniere, il trasportatore, la ferrovia privata abbiano voluto e dovuto contare su informazioni in tempo reale ed oggi sul monitoraggio digitale dell'intera catena logistica. Oggi si potrebbe fare un esempio che è aggiornatissimo, ma che probabilmente il signor Ministro mi dirà, Marcucci, è la terza volta che me lo rappresenti. L'International Maritime Organization ha deciso che ogni contenitore, e in Italia se ne movimentano circa 5 milioni, salvo il transshipment, 2 milioni e mezzo in uscita, in export, e quindi vanno pesati, ragioniamo di un 10.000 camion al giorno, ognuno di questi deve essere pesato. Stiamo impazzendo a trovare il modo di pesarli, ma il problema non è pesarli, è comunicare da parte dello shipper all'armatore e al terminalista il suo peso, perché altrimenti quel contenitore non può essere imbarcato, salta il piano di carico, ma soprattutto salta l'efficienza del sistema portuale, perché se 4 contenitori dovessero non essere imbarcati e fare una backlog di fila all'imbarco, avremmo un calo di produttività. Allora, mentre stiamo lavorando, il Ministro sta lavorando, il Governo sta lavorando per andare avanti, rischiamo di andare indietro per 2 motivi distinti ed altri. Uno, perché 2 anni fa non abbiamo previsto. L'altro, perché anche quando riuscissimo a risolvere il problema meccanico, avremmo un problema digitale. E io credo che il 2 di luglio avremo qualche guaio. Allora, ma complessivamente la supply chain risponde ai ritmi imposti dal mercato globale, perché tutti gli attori della supply chain, volenti o nolenti, hanno investito in informatizzazione, in telematizzazione ed oggi in digitalizzazione. Arrivo a dire, a avviarmi a concludere. Abbiamo delle eccellenze pubbliche, quindi per ora ho detto di noi. Il terminalismo, l'autotrasporto, lo spedizioniere hanno dovuto, visto il tipo di relazioni internazionali che ovviamente devono coltivare, hanno dovuto, voluto, potuto organizzarsi. Ma è anche vero che c'è un'interfaccia di pubblica amministrazione che va dalle capitanerie con il sistema PMIS, alle autorità portuali con il PCS, all'autotrasporto con le organizzazioni di flotta, alla dogana, che oggi offre agli operatori la possibilità di sdoganare già quando la nave è in arrivo, quindi anticipando i tempi e riducendo il dito puntato che ha contro il nostro paese la World Bank, perché saremmo dei ritardatari. Fast corridor, nel senso che la merce appena arrivata in porto può transitare scontando dogana sotto controllo a destino. Le manifest, che è una cosa che abbiamo sostanzialmente soltanto noi. Insomma, l'Agenzia delle Dogane ha organizzato una soluzione concreta che attesta il nostro sistema, quello che io conosco, quindi il sistema dei trasporti. Poi ho sentito altri argomenti, l'agricoltura e così via di seguito, che non conosco, adattando la nostra capacità, quindi quella degli operatori e quella di un'entità pubblica, allo scenario di industria e logistica 4.0. Poi sta storia dei 2.0, 4.0, ma ormai siamo nel mondo dell'immagine. Cioè, l'obiettivo è once, non devo più passare da 4 ministeri, la sanità, eccetera, eccetera, eccetera. Non devo più rivolgermi a diversi sportelli, non devo più mandare il ragazzino col motorino a verificare dov'è l'oggetto, costi e tempi, ma tutto il nostro mondo sta puntando alla cosa che Alessio, mio conterraneo, no? Alessio esemplificava per la sanità. Se in un chip ho tutti i dati, ecco, in questo caso tutto il sistema delle pubbliche amministrazioni, 117 diversi settori di 17 pubbliche amministrazioni che hanno a che fare con l'import-export, once. Ti do il dato del cargo manifest, questo vale per la capitaneria e l'attracco, vale per la dogana, i diritti doganali, vale per i dazi e così via. Non stiamo parlando di sciocchezze, stiamo parlando di 15 miliardi di diritti doganali, 13 miliardi di IVA e 2 miliardi di dazi. Questo è il sistema. Allora, il futuro, se dovessi permettermi di dare un suggerimento da stakeholder, non certo da lobbista, al nostro ministro. C'è un'eccellenza da una parte e noi diamo atto e apprezziamo la decisione assunta dal governo di normare il fatto che c'è un attore principale che coordinerà gli altri, auspicabilmente in modo, secondo me, compulsory, perché che la dogana fosse il punto di riferimento del sistema è stato deciso nel 2001, attuato nel 2008, ad oggi il collegamento è solo con l'USMAF, col Ministero della Sanità, e atteso che l'85% delle merci in importazione deve avere certificato doganale ma certificato sanitario, questo matrimonio lascia ben sperare, ma non è l'unico matrimonio. Allora, intanto diciamo che ben fatto di mettere un main contractor a tutta la pubblica amministrazione che riguarda l'import-export, ben fatto di installare nelle autorità di sistema uno sportello amministrativo. Se pensa agli sportelli unici dei comuni mi vengono i brividi, però sono passati 30 anni, probabilmente lo sportello unico amministrativo delle autorità di sistema potrà funzionare meglio. Il matrimonio in questo mondo digitale, quello degli operatori, quello della pubblica amministrazione, con decisioni politiche apprezzabili perché coerenti, che cosa vogliamo oltre? Uno, intervenire, suggerire all'agenda digitale italiana di intervenire. Ho fatto l'esempio di Gioia Tauro e di Trapani, nelle aree dove, io ricordo 2 anni fa ci fu una conferenza sull'argomento, le aree bianche, le aree grigie e le aree nere. Le aree nere, non possiamo parlare di sud, di sviluppo del sud nelle attuali condizioni strumentazione. Due, il principio del riuso. E non si preoccupi il moderatore, ho finito. Invece di immaginare ulteriori, come nelle infrastrutture, la posso mettere così? Il ministro ha ridotto da 850 del piano obiettivo, il governo ha ridotto a 27-25 le priorità. Da 375 progetti delle autorità portuali, alcuni dei quali francamente, a N, che il professor Cascetta, comma 2, articolo 29, sta project review risistemando. Io suggerisco che si faccia la stessa cosa, mi permetta Ministro, anche in questo campo, nel senso che abbiamo le capitanerie col PMIS, le autorità portuali con i PCS, l'agenzia delle dogane con AIDA e Trovatore, i privati con una serie di marchingegni di controllo e di devices a bordo, ad esempio dei camion, che ormai sembra l'albero di Natale, ai quali ne dovremmo aggiungere degli altri. Ecco, è possibile, e io non so andare oltre, non è che non posso, non so andare oltre perché non sono un informatico, è possibile immaginare una politica dell'integrazione e del riuso mentre leggo che si programmano ulteriori investimenti, ma santo Dio, soldi non ce ne sono. Sulle infrastrutture si è decisa una politica di, come ha detto il Ministro, lo copio, mai più sogni, anzi no, è il titolo di un giornale che riprende un suo intervento, signor Ministro, mai più sogni, solo progetti utili. Mai più sogni, solo progetti utili è il cardine di una politica che certo io vedo da operatore, evitare la dispersione e concentrare gli investimenti e quindi concentrare masse critiche che consentono profitti di impresa e quindi ulteriori investimenti. Ma volendoli dare una lettura generale, mai più sogni, solo investimenti utili anche in questo campo significa, credo, connettere le cose che ho detto, magari meglio precisate, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e chi si occupa di agenda digitale, perché mi pare che negli ultimi due anni questa cosa si sia dimostrata sempre più necessaria.
Dottor Marcucci, perché, lasciamo spazio al Ministro per rispondere. Finisco. Chiedo di chiudere.
Perché la cosa che ha detto Gramolati, secondo me, è convincente. Se non vogliamo perdere tempo sulla intelligenza delle cose, che ormai è un fatto, sulle innovazioni da stampanti 3D e così via di seguito, insomma, se vogliamo predisporci per il futuro, almeno nel nostro settore, l'unica scelta possibile è quella oggi di darsi priorità che contengano investimenti e che integrino e riusino tutto ciò che c'è.
Grazie Nereo Marcucci per le numerose sollecitazioni.